better take everything they got. Do you want to make tea at the BBC? Do you want to be, do you really want to be a cop? Career opportunities are ones that never knock. Every job they offer used to keep you at the dock. Career opportunities are ones that
Nella Resistenza posso dire di esserci nata. La politica la mangiavo da sempre, in casa mia. Io sono figlia di un sovversivo. All'epoca non sapevo neanche cosa volesse dire quella parola e ne avevo paura. Quando mi è toccato lasciare gli studi, da bambina, mi sono messa a piangere, perché volevo capire già allora come girava il mondo. Non c'è bisogno di avere un granché di istruzione, comunque, in certi frangenti. Il mondo gira in un verso che è chiaro per tutti, se abbiamo un po' di buon senso.
Io ho sempre fatto i conti prima e dopo la guerra. Non sono stata soltanto una partigiana. Le nostre lotte le ho fatte ogni giorno fino ad adesso. Non c'è mai scappata la voglia. Noi eravamo puliti. Credevamo che, finita la guerra, tutto sarebbe cambiato, che il mondo sarebbe cambiato e non ci sarebbero state più le differenze. Eravamo fratelli. Ci univa quello spirito di libertà. Era un vivere comune in uguaglianza e dignità. Anche dopo la guerra, nelle altre lotte, non c'è mai scappata la voglia.
Dopo la guerra non tutto è cambiato, ma qualcosa sì. Adesso non sono soltanto i figli dei signori che possono andare a scuola. E anch'io a scuola ci sono tornata. Ho fatto la bidella per 30 anni. È stato bellissimo stare con i ragazzi e con le maestre a chiedere il significato delle parole.
Anche adesso ci torno a parlare coi bambini e coi ragazzi. E i ragazzi vengono a prendermi a casa per trasportarmi alle riunioni, dove io, se non ci fossero loro, non potrei più andare. Quando mi guardo intorno vedo così tanti giovani. Continueremo la lotta grazie a loro. Wanda Bianchi, nome di battaglia Sonia, sarta, staffetta della brigata Ugo Muccini, sarzanese, da Io sono l'ultimo, Einaudi 2012.
E allora ben trovati a Fuori Registro, voci tra i banchi di scuola. Allora oggi è il 28 aprile e anche noi abbiamo pensato di dedicare questa puntata alla memoria della Resistenza e al suo rapporto con la scuola, con l'università e in genere con i luoghi in cui si costruisce il futuro. È un rapporto molto stretto questo, se pensiamo che il 75% dei combattenti per la libertà dell'Italia dal nazifascismo era costituito da ragazzi nati dal 1922 al 1925. E furono 22.000 i giovanissimi tra i 17 e i 19 anni che in modi e tempi diversi aderirono alla Resistenza. Alcuni erano anche più giovani, come il 12enne Gennaro Capuozzo, che insieme ad altri ragazzini poco più grandi di lui prese parte attiva alle famose quattro giornate di Napoli tra il 27 e il 30 settembre del 43. Questi ragazzi erano studenti delle scuole superiori o universitari, apprendisti, giovani operai e contadini che si trovarono in un tempo brevissimo a dover scegliere da che parte stare. E non si trattò per loro di una scelta astratta, era una decisione concreta, spesso improvvisa, presa in condizioni di estrema difficoltà e pericolo. Significava ovviamente lasciare la famiglia, interrompere gli studi e abbandonare una vita che, per quanto segnata dalla guerra, conservava ancora una parvenza di normalità. Significava, ricordiamolo sempre, salire in montagna, entrare in clandestinità e affrontare la paura, la fame, la violenza.
Uno dei luoghi simbolo del rapporto fra scuola e resistenza che ci piace ricordare è il liceo classico Massimo D'Azeglio di Torino. È una scuola che negli anni del fascismo e della guerra divenne anche un crocevia importante di opposizione morale e politica. E tra i suoi banchi si formarono dei ragazzi che poi avrebbero partecipato attivamente alla resistenza, ma anche gli insegnanti, quelli che erano detti cattivi maestri, che seppero trasmettere qualcosa che andava oltre i programmi ministeriali, trasmettevano il senso critico, la dignità e il coraggio di dissentire.
Eh sì, perché la scuola non era, come non dovrebbe essere neanche adesso, soltanto un luogo di trasmissione del sapere, lo ripetiamo spesso, ma anche e forse soprattutto uno spazio di tensione tra conformismo e libertà. Molti insegnanti quindi allora scelsero di non piegarsi, alcuni entrarono direttamente nelle file della Resistenza, nelle diverse formazioni partigiane, le brigate di orientamento comunista o socialista o azionista o cattolico, altri sostennero la lotta in modo meno visibile, ma non meno importante, per esempio diffondendo informazioni o proteggendo studenti perseguitati.
E ci piace ricordare qui anche i 12 professori universitari che nel 1931 rifiutarono di prestare giuramento di fedeltà al regime fascista. Erano 11 su oltre 1200, certo un numero piccolo, però anche carico di significato, perché quei 12 docenti persero la cattedra, ma riuscirono a conservare qualcosa di molto più importante, di molto più profondo, che era la coerenza con i loro principi. E il loro gesto, apparentemente isolato, è diventato negli anni un punto di riferimento per chi più tardi avrebbe deciso di opporsi apertamente al regime. Ma vogliamo ricordare anche un altro docente universitario, si chiamava Concetto Marchesi, che invece si piegò al giuramento per mantenere il ruolo di rettore dell'Università di Padova e quindi per poter proteggere così i suoi studenti. Lui pronunciò un memorabile discorso nel 1943 in cui annunciava le dimissioni e incitando gli studenti così.
Studenti dell'Università di Padova, sono rimasto a capo della vostra università finché speravo di mantenerla immune dall'offesa fascista e dalla minaccia germanica, fino a che speravo di difendervi da servitù politiche e militari e di proteggere con la mia fede pubblicamente professata la vostra fede costretta al silenzio e al segreto. Tale proposito mi ha fatto resistere contro il malessere che sempre più mi invadeva nel restare a un posto che ai lontani e agli estranei poteva apparire di pacifica convivenza, mentre era un posto di ininterrotto combattimento. Oggi il dovere mi chiama altrove. Oggi non è più possibile sperare che l'università resti asilo indisturbato di libere coscienze operose, mentre lo straniero prema le porte dei nostri istituti e l'ordine di un governo che ardisce chiamarsi repubblicano vorrebbe convertire la gioventù universitaria in una milizia di mercenari e di sgherri massacratori. Studenti, non posso lasciare l'ufficio del rettore dell'Università di Padova senza rivolgervi un ultimo appello. Mi allontano da voi, con la speranza di ritornare a voi maestro e compagno, dopo la fraternità di una lotta assieme combattuta. Per la fede che vi illumina, per lo sdegno che vi accende, non lasciate che l'oppressore disponga della vostra vita. Fate risorgere i vostri battaglioni, liberate l'Italia dalla schiavitù e dall'ignominia. Aggiungete al labbro della vostra università la gloria di una nuova più grande decorazione in questa battaglia suprema per la giustizia e per la pace nel mondo.
E questo era Concetto Marchesi. Ma se torniamo ai giovani, alle ragazze e ai ragazzi che scelsero la resistenza, ci chiediamo che cosa li spinse davvero. Loro non erano eroi nel senso retorico del termine, erano persone comuni, spesso non avevano una formazione politica strutturata. Eppure furono persone capaci di atti straordinari. C'è un sito interessantissimo che si chiama noipartigiani.it che raccoglie decine di video interviste in cui i ragazzi di allora, che oramai sono vecchi partigiani, parlano ai ragazzi di oggi, e molti di quei resistenti che oggi non ci sono più rivelano le loro motivazioni. Innanzitutto c'era un senso profondo di giustizia, c'era l'idea che ciò che stava accadendo, cioè le leggi razziali, la repressione, la negazione delle libertà fondamentali, fosse semplicemente inaccettabile. E poi c'era l'orrore per la guerra, c'era il rifiuto della sopraffazione, della violenza esercitata come strumento di potere, e c'era il sogno di una società nuova. Molti giovani non sopportavano l'idea di vivere in un mondo in cui la forza sostituiva il diritto e in cui l'obbedienza cieca veniva imposta come virtù.
E allora questi elementi, giustizia, rifiuto della guerra, opposizione alla sopraffazione, non appartengono soltanto al passato, non sono parole chiuse nei libri di storia o nelle celebrazioni ufficiali. Sono valori che continuano a interrogare il presente, a parlare alle nuove generazioni. E forse è proprio qui che la memoria della resistenza incontra la scuola di oggi. Non come un racconto distante, ma come una domanda aperta. Cosa significa oggi scegliere da che parte stare? E quali sono le ingiustizie che ci circondano? Quali forme di violenza più o meno visibili attraversano le nostre società? E quindi qual è il senso della memoria?
Eh sì, perché ricordare quei giovani, quegli insegnanti che dissero di no, non significa soltanto rendere loro omaggio, significa riconoscere che le ragioni che li mossero sono ancora vive e che ancora oggi sono in grado di mobilitare le coscienze e anche i corpi magari. E ne parliamo stasera con Edoardo, con Said e con Giulio, che sono studenti. Poi nella seconda parte della puntata sentiremo Agata De Laurentiis del Cinemino, a cui chiederemo dei consigli di visione su film che parlano di memoria ma anche che guardano all'attualità. E poi ancora con Simone Massara e Maria Grazia Costantino, che sono rispettivamente docente e un docente e la dirigente dell'Istituto di Istruzione Superiore Albe e Lica Steiner di Corvetto a Milano. La scuola ha organizzato una mostra dal titolo per noi bellissimo, che è Lo sguardo necessario, grafica militante, manifesti e grafiche per la resistenza, dalla resistenza storica alle forme contemporanee del dissenso. Quindi iniziamo il nostro percorso con Edoardo, che è uno studente del liceo Bottoni, e con Giulio, che è uno studente universitario, entrambi sono qui con noi.
E prima di iniziare, magari però vi ricordiamo, se volete chiamarci in diretta, potete fare lo 02 33 001 001 oppure scriverci al 331 62 14013. Messaggi, sms, telegram o whatsapp, o mandarci una mail a diretta@popolarenetwork.it. Allora, iniziamo da Edoardo. Abbiamo appena detto che molti giovani che hanno scelto di essere partigiani non sopportavano l'idea di vivere in un mondo in cui giustizia e libertà, adesso semplifichiamo un po', ma l'abbiamo, come dire, detto finora, non avessero voce. E allora oggi, anche se fermiamo lo sguardo sul presente, vediamo che sono diffuse ancora forme di ingiustizia, di esclusione. Vediamo chiaramente, ne abbiamo parlato anche poco fa, no? Le diseguaglianze che attraversano la società. E poi non possiamo neanche negare l'inclinazione di questa maggioranza verso una concezione piuttosto autoritaria dello Stato. Pensiamo per esempio all'ultimo decreto sicurezza che è stato varato pochi mesi fa e che è pieno di norme atte a punire le manifestazioni del dissenso. E quindi ti chiediamo, questi temi sono temi che si sentono tra i giovani? Ha senso per te, per, adesso lo chiediamo a te, ma insomma vediamo, magari riesci a darci come idea un'idea di quello che pensano anche i tuoi compagni, ha senso scegliere da che parte stare? Ha senso essere antifascisti oggi a 80 anni dalla resistenza?
Allora, innanzitutto grazie di avermi invitato, sicuramente sì, i giovani sentono queste tematiche, lo vediamo continuamente nelle manifestazioni di piazza, ma anche nei momenti di chiamata democratica del nostro Stato, come lo è stato per esempio il referendum recentemente, che i giovani sentono questo... sentono le disuguaglianze e sentono anche questa deriva appunto autoritaria di cui parlavamo, che abbiamo visto molto bene nell'ultimo decreto sicurezza che appunto è stato varato qualche giorno fa, dove abbiamo visto l'aumento dei reati, sono stati inseriti 10 nuovi reati, sono state aumentate le i limiti legati alle manifestazioni, quindi sono stati aumentati i poteri per le forze dell'ordine di fermo preventivo a persone che si recano nelle piazze, piazze che spesso sono piene, stracolme di giovani, l'ho visto questo 25 aprile a Milano, ma l'abbiamo visto anche nelle grandi manifestazioni, nelle grandi mobilitazioni per la Palestina inizio settembre. Ha senso dichiararsi antifascisti oggi? Secondo me assolutamente sì, ma non in un senso strettamente celebrativo, ma in una presa di posizione, in una scelta. Antifascismo oggi è scegliere da che parte stare, se stare dalla parte dei più deboli, dalla parte della difesa dei diritti e soprattutto, lo dicevo anche prima, dalla parte della difesa del dissenso. Sulla difesa dei diritti parlo per la mia generazione di liceali, noi in Italia in questo momento abbiamo un tasso di abbandono scolastico altissimo. È intorno al 10-11%, se non sbaglio, alcune regioni prevalentemente nel sud molto con un tasso molto più alto, ma questo è un dato molto, molto preoccupante secondo me per la mia generazione. Vediamo che i temi principalmente sentiti sono quello dell'ansia del futuro. Ho letto l'altro giorno di uno studio che diceva che l'ansia nei giovani di oggi raggiunge dei livelli alti quasi come quelli che avevano le persone che venivano rinchiuse all'interno dei manicomi. Quindi livelli di ansia impressionanti, la paura per la precarietà, perché noi ad oggi non abbiamo le certezze che aveva per esempio la generazione dei nostri genitori, non siamo in un periodo in cui trovare lavoro è facile e soprattutto trovare un lavoro che ci retribuisca per quelle che sono le nostre competenze reali.
E poter vivere anche, no?
Esatto,
in modo dignitoso.
Assolutamente, viviamo in un periodo, lo vediamo nella nostra città, l'esempio più vicino che abbiamo, dove abbiamo degli affitti, dei costi delle case che sono allucinanti, il costo per fare la spesa, il costo delle bollette, ma anche banalmente il costo del trasporto pubblico. Ad oggi se io devo andare a studiare a scuola e ho bisogno di utilizzare i mezzi pubblici, io ho pochissime agevolazioni oggettivamente. Vediamo altri paesi in cui il trasporto pubblico fino ai 26 anni è gratuito, in Italia abbiamo poche agevolazioni, in Lombardia ne abbiamo davvero davvero poche rispetto ad altre regioni del nostro paese. E i giovani, appunto, dicevo prima, si mobilitano molto e decidono da che parte stare. Mi vengono in mente anche le manifestazioni di Fridays for Future. Il clima è un altro dei temi che tocca tantissimo i ragazzi e le ragazze della mia età.
C'era stato, scusami, mi viene in mente un momento appunto di grandissima affluenza di piazza, poi qualche anno, forse anche, come dire, causa Covid, però sembrava ci fosse, no, un attimo di ridimensionamento, e finalmente una nuova esplosione in questi anni, forse da un po' dalla Palestina in poi, come dire, come se si pensasse di avere più diritti adesso per scendere in piazza, non so, un'idea che mi è venuta così.
Una grande esplosione di giovani in piazza, dicevo prima sulla Palestina, ma non solo, sul 25 aprile anche. Io questo sabato sono rimasto impressionato dalla quantità di giovani che c'era in piazza, delle piazze che gridavano veramente voglia di un cambiamento che vada nella direzione della pace, nella direzione della convivenza tra i popoli, che è una cosa che ad oggi nel nostro contesto internazionale viene negata. I giovani questa cosa la sentono molto. Io ho visto tante ragazze e tanti ragazzi della mia età che questo Capodanno si sono svegliati con un 2026 che iniziava già col piede sbagliato, con l'attacco in Venezuela da parte degli Stati Uniti e di Donald Trump, il rapimento di Maduro, che per quanto sia legittimo criticarlo in quanto dittatore, dobbiamo anche ricordarci che il diritto internazionale esiste, e non fino a un certo punto, ovviamente, come qualcuno ci ha detto. Il diritto internazionale esiste, noi non possiamo utilizzarlo quando ci fa comodo metterlo da parte quando invece ci fa comodo per altri fini, e i giovani questa cosa la sentono molto.
Ok, torniamo poi fra un po' da te, Edoardo. Adesso chiediamo a Giulio, che è qui con noi, Efreme.
Ciao, buonasera.
Allora Giulio, fai l'università da che anno sei?
Sono al primo anno, ma ho avuto altre vicissitudini.
Vabbè, sei al primo anno, comunque fai l'università, sei uscito da uno o due anni, non importa, dal liceo. Allora, a te chiediamo, poi magari torniamo sulla scuola, pensi che il fare memoria, diciamo fare, perché ci piace utilizzare questo verbo concreto, sia importante e possa essere una lente che ci aiuta a guardare anche il mondo d'oggi, e quindi fare memoria nell'oggi ha senso anche per te parlare ancora di resistenza?
Secondo me sicuramente, senza un po' di dubbio. Anche Edoardo prima parlava di come questo governo stia diventando sempre più autoritario e abbia questa tendenza, insomma, quindi il fatto di non dimenticarsi la storia per guardare al futuro è essenziale per capire anche come un cittadino debba muoversi per evitare queste tendenze. Dal punto di vista scolastico, la mia esperienza scolastica, diciamo che ho avuto la fortuna di avere dei docenti molto preparati su questo tema, e quindi hanno affrontato la resistenza non in maniera banale, come spesso accade purtroppo nei licei, che appunto, siccome la giornata della memoria cade ogni anno, allora in qualche modo bisogna ricordarsi delle vittime dell'Olocausto e dei partigiani, dicendo, come se fosse quasi obbligatorio. invece ho sempre avuto molta fortuna con i docenti che mi hanno assegnato dei bellissimi libri da leggere, oppure abbiamo approfondito il tema anche attraverso discussioni partecipate in classe, e questo ha aiutato molto la formazione mia e dei miei compagni di classe per anche capire come affrontare questo tema nella nostra cittadinanza attiva di tutti i giorni. E quindi insomma, questo secondo me è un po' la chiave, il fatto di stare attenti alla resistenza e di diciamo cercare di portarla in tutti i giorni. Fa un po' paura insomma adesso tutte queste tendenze che stanno arrivando.
E invece abbiamo ancora Said al telefono, ci sei?
Sì, salve.
Ciao Said, benvenuto. Allora, chiediamo anche a te più o meno la stessa cosa nella tua percezione. Tu pensi che la memoria, il fare memoria ti riguardi, e quale senso secondo te ha oggi per un diciottenne? Così sentiamo anche il tuo parere su questo.
Ma allora, vabbè, ovviamente sì, nel senso che penso che la memoria mi riguardi direttamente. E anche se tuttavia secondo me non in un modo automatico, nel senso che secondo me la memoria non è una cosa che ci appartiene solo perché esistono ricorrenze come ad esempio il 25 aprile. Secondo me la memoria è qualcosa che invece va scelta ogni volta, insomma, da ognuno di noi, perché secondo me il rischio, soprattutto per noi giovani, è che diventi una cosa molto rituale, nel senso che si celebra, si partecipa magari a una manifestazione, si ascoltano insomma discorsi importanti, ma poi molte volte resta separata dalla nostra vita quotidiana. Il punto, secondo me, invece è molto il contrario, nel senso capire che la resistenza alla fine non è stato solo un evento storico, ma è anche un esempio, diciamo, concreto, comunque, di persone, spesso giovani come noi, appunto, tra l'altro, come è già stato detto, che a un certo punto hanno dovuto decidere da che parte stare. E questa scelta, a mio parere, non è una scelta astratta, non era, diciamo, ideologica nel senso superficiale del termine che gli diamo invece oggi. Era, secondo me, molto una scelta che riguardava la loro vita in maniera molto diretta, i loro rapporti, insomma, il loro futuro. E questa cosa, secondo me, è molto attuale comunque, perché anche oggi, anche se in forme diverse, ci troviamo continuamente comunque davanti a piccole o grandi scelte nella nostra vita, che possono essere anche le più banali, ad esempio accettare o meno, insomma, certe ingiustizie, restare in silenzio, opporsi, adattarsi o prendere posizione, insomma, sono tutte scelte, e anche non prendere posizione oggi in verità è molto una scelta. E quindi il senso della memoria per me, in generale per un diciottenne, quindi per un ragazzo insomma giovane, è non tanto ricordare nel senso insomma appunto passivo, ma piuttosto allenarsi a riconoscere queste situazioni nel presente. E non è dire, diciamo, ovviamente noi non siamo fascisti, ma secondo me è piuttosto chiedersi nelle dinamiche di oggi dove sono le disuguaglianze, dove normalizziamo certe esclusioni, certi modelli di comportamento, e dove soprattutto si costruisce appunto nell'indifferenza. Perché a mio parere, perlomeno, il fascismo nel senso storico del termine è finito, ma le logiche che lo caratterizzavano, come l'autoritarismo, il razzismo, la repressione del dissenso, possono e stanno riemergendo, come appunto già citato da Edoardo, in forme nuove, soprattutto più difficili da riconoscere. E senza memoria, ovviamente, questo compito è ancora più arduo.
Grazie, Said. Quindi, insomma, possiamo dire che è anche un po' una postura il scegliere di essere parte o non essere parte, come diceva Said.
Sì.
Adesso stai lì un attimo, perché tornando, ogni tanto dobbiamo ripiombare all'interno della scuola. Allora, mi interessava sapere, forse Edoardo non ce l'ha ancora detto, nella tua scuola c'è spazio per giovani oltre i programmi, mettiamo così, per discussioni, riflessioni?
Allora, nella mia scuola sicuramente lo spazio per noi ragazzi e ragazze non è una cosa che manca nella mia singola realtà. Io vedo però tante altre scuole in cui potremmo avere la scuola è il miglior spazio potenzialmente per il dibattito, perché è l'età in cui noi dobbiamo imparare cosa vuol dire l'attività democratica. Cosa vuol dire discutere, confrontarsi con i nostri coetanei, ma c'è allo stesso tempo questa paura di politicizzare la scuola, questo terrore, che viene passato attraverso anche delle circolari ministeriali.
Mentre la scuola è politica,
La scuola è
è
politica.
il luogo della
Certamente non è una politica partitica, ma è politica. Solo il fatto di trovarsi tutti i giorni con centinaia di ragazze e ragazzi della propria età e confrontarsi e fare politica.
Quindi Edoardo è stato fortunato, e mi sembra che anche Giulio abbia detto prima che anche lui ha avuto dei docenti. E tu, Said, cosa dici? Hai trovato tu spazio a scuola o forse più da altre parti?
Sì, no, allora io in verità, diciamo, nella mia esperienza scolastica ho cambiato varie scuole, ora sono in quinta e sono nella terza scuola, allora è stato diverso. Però,
Quindi hai anche una
soprattutto nelle...
visuale ampia, Said.
Sì,
Infatti.
allora, diciamo che nelle mie esperienze passate, nel senso nei miei primi 3-4 anni, anzi di liceo, ho trovato nella scuola un luogo importante per costruire memoria, appunto, consapevolezza, e tuttavia era una memoria costruita principalmente nei momenti di auto e cogestione scolastica. Quindi con esperti studiosi invitati direttamente dagli studenti per gli studenti.
Quindi, no,
E mi... Sì?
no, niente, facevo, annuivo un po' rumorosamente.
Mi sembra, no, quindi che la scuola, diciamo, dal punto di vista istituzionale, invece fatica a stimolare un pensiero critico profondo, in particolare riguardo a questi temi e in particolare in questo periodo storico. E quindi sì, nel senso che secondo me a scuola va studiata la resistenza, vanno lette le testimonianze, vanno fatti incontri che però non possono essere solo promossi dagli studenti, dai collettivi, ma devono essere promossi anche insomma, dal presidente, eccetera.
Dai.
E quindi, secondo me, servono delle discussioni, diciamo, vive e nelle quali soprattutto si crea anche uno spazio reale di confronto tra gli studenti, nel quale appunto ci si può parlare, esprimere anche in modo conflittuale, con punti di vista diversi, che però, secondo me, sono proprio quelli che ci aiutano a costruire una memoria, o comunque, insomma, un'opinione a riguardo.
Perfetto, grazie Said. Sentiamo Giulio che
Sì,
voleva
io volevo
dire.
solamente aggiungere che, come diceva Said, secondo me la parte fondamentale è anche da parte dei ragazzi, perché in realtà nella mia scuola, sulla parte della resistenza, insomma, sulla discussione da quel punto di vista, c'è stata molta collaborazione da parte dei docenti. Sulla parte invece magari dell'essere ascoltati, magari più a un livello più alto ministeriale, ho sentito pochissimo ascolto. Poi invece per quanto riguarda la parte anche dei docenti, anche lì è un po' mancata. Perché ricordo che in quinta liceo io arrivavo da un'epoca post-Covid, appena post-Covid, e la sensazione era di disinteresse totale, più che altro di spazi. Questo tema è stato molto toccato anche da Edo, in un altro incontro, che ai ragazzi è mancato spazio per interfacciarsi, ma non parlo solo di contatto umano che sia mancato durante il Covid, parlo proprio degli spazi fisici
Fisici,
all'interno degli
certo.
studi scolastici e quello spazio in quinta noi ce lo siamo ripresi ed è lì che è iniziato un dialogo. Quindi quello che sto cercando di dire è che sicuramente deve esserci anche una parte fondamentale da parte dei ragazzi di attivarsi e di far capire che c'è interesse ed è quello che noi abbiamo fatto.
Interesse ed esigenza,
Esatto.
certo.
Allora, salutiamo Said,
Grazie. Ciao
ringraziamo.
Said.
Grazie Said.
Grazie mille, grazie a voi
Grazie
per
mille,
l'invito.
ma grazie a te per il tuo contributo. Prima di passare al prossimo blocco, volevo stare su un messaggio che è arrivato di Alba, che ci diceva Marchesi, Concetto Marchesi che citavamo prima, è stato insegnante di liceo classico di mia madre a Padova prima del 38 perché aveva perso la cattedra all'università. era tollerato che i suoi studenti universitari venissero ad ascoltare le sue lezioni al liceo classico, ma quegli universitari spesso erano lì per portare messaggi e ricevere ordini, perché Marchesi era il capo della resistenza nel nord-est. Mio padre riferiva a lui.
Che figata!
Dalle belle città date al nemico, fuggimmo di su per l'aride montagne, cercando libertà fra rupe e rupe, contro la schiavitù del suo tradito. Lasciammo case, scuole ed officine, mutammo in caserme. In battaglia.
E su Ribelli della Montagna, che ci tocca abbassare, ritorniamo in studio, fuori registro Voci tra i banchi di scuola. Questa sera stiamo parlando di resistenza e di memoria. E allora, in questo secondo tempo abbiamo pensato di dare spazio al cinema, che pensiamo sia uno degli strumenti possibili e concreti da utilizzare coi ragazzi per lavorare sulla memoria e sull'oggi, quindi per rendere la memoria qualcosa di vivo. Prima abbiamo parlato con Edoardo, Giulio e Said. Edoardo e Giulio sono qui con noi. Abbiamo parlato più in generale di cosa significhi per loro la memoria oggi, di come, insomma, le scuole in cui loro hanno vissuto e vivono si rapportano a questi temi. E adesso ritorniamo appunto a cercare degli strumenti anche che si possono utilizzare a scuola. E quindi il cinema, dicevamo, è uno strumento necessario perché espone, perché dentro le storie non si può essere spettatori neutrali, si è sempre chiamati a prendere una posizione, nelle storie si entra senza filtri. L'abbiamo già detto in un'altra puntata come educare al cinema significhi educare alla complessità, significa insegnare a interpretare le narrazioni, a riconoscere i punti di vista e a decodificare i messaggi. Ne avevamo parlato anche con Agata De Laurentiis, fondatrice del Cinemino di Via Seneca di Milano, che è nuovamente qui con noi stasera. Agata, ci sei?
Oh. Ciao. Sì, ciao, ciao a tutti.
Ciao, ciao, benvenuta.
Agata. Ciao.
Allora, Agata, stasera ti chiediamo di aiutarci a costruire un elenco ragionato di film. Abbiamo iniziato, l'ho già detto, parlando di resistenza, in un tempo in cui la libertà e i diritti erano esplicitamente negati. Però insieme ai ragazzi abbiamo provato anche a dirci che parole come libertà, giustizia e diritti appartengono anche al presente, insomma restano questioni aperte, continuano a riguardarci, perché in fondo, come diceva la partigiana Sonia che abbiamo citato all'inizio, non c'è mai scappata la voglia. Allora, abbiamo detto che il cinema può diventare un alleato prezioso per ricordare, ma anche per tener vivo uno sguardo sul presente. Quindi, dopo tutta questa bella introduzione, nel concreto ti chiediamo, ma quali film consiglieresti per tenere viva la memoria?
Ma allora, io proporrei un percorso a metà, una parte storica, quindi di pellicole imprescindibili, sì, e una parte un pochino più, tra virgolette, sperimentale, cioè dove magari andiamo a lavorare sul concetto di libertà di resistenza in maniera più contemporanea, se vogliamo, quindi ampliando il significato di queste parole. Sullo storico, ovviamente in Italia non possiamo non vedere Roma città aperta.
Certo.
Quindi questo è sicuramente il film da cui partire per raccontare la resistenza romana in un certo senso, ma anche delle figure cardine e dei prototipi di figure su cui poter ragionare, quindi sulla figura della madre, sulla figura del ragazzo che diventa, del bambino che diventa improvvisamente grande perché la guerra lo obbliga a diventare adulto, ovviamente sulla figura del prete, quindi di Aldo Fabrizio, quindi assolutamente da lavorare su questo. Lavorerai anche magari su un film successivo come Shusha, quindi che non parla direttamente del periodo, ma di come i ragazzini sono diventati adulti improvvisamente.
Certo.
Per questo tema, quindi rivolgendomi a degli studenti, a dei ragazzi, penso che questo possa essere uno strumento di riflessione molto, molto interessante. Spostandoci un po', lavorando anche sulla commedia, e quindi anche in un altro periodo storico, potrebbe essere Tutti a casa, con Alberto Sordi, Gassman, quindi Comencini, quindi sull'ironia, su come raccontare in maniera drammaticamente ironica e con uno spirito diverso un periodo e un concetto di resistenza di un altro periodo, però insomma sempre abbastanza interessante rispetto a quello che è la struttura della guerra e del poter ritornare alle proprie origini, intendendo appunto la casa, gli affetti o quello che non c'è più. E poi io proporrei invece delle animazioni, come sapete per noi Parco
sì.
Rosso l'abbiamo anche proposto al Cinemino il 25 aprile, come altri cinema, ritengo che sia un bellissimo racconto adatto a tutte le età, quindi con vari livelli di interpretazione, quindi senza dubbio, e ci aggiungerai anche Persepolis.
Ah certo, fantastico.
Che è chiaramente un altro argomento, però sempre molto vicino al concetto di ovviamente oppressione e resistenza e come riuscire ad uscirne. Secondo me anche interessante potrebbe essere Parvana, sempre un film d'animazione un pochino più recente, che racconta come per salvarsi questa ragazzina si travesta da maschio per poter appunto superare alcune difficoltà, e credo che anche questo possa avere un ottimo punto di vista e un'altra modalità di racconto.
Certo.
Poi non so fin dove ci vogliamo spingere, però su film più diciamo anche recenti,
ecco, sì. Due o tre, dai.
Esatto, no, guarda, sul concetto di resistenza, senza dubbio, e di libertà, io consiglio il documentario su Giulio Regeni, Tutto il male del mondo, perché è ancora nelle sale, è un concetto di libertà e resistenza della verità che è importante poter vedere. Così Tutto quello che resta di te, che è un film uscito da poco, devo dire che noi l'abbiamo lavorato tantissimo con le scuole, soprattutto con le scuole superiori, che affronta il concetto, il tema del conflitto arabo-palestinese da un altro punto di vista, e credo che sia davvero interessante. È un po' lungo, forse, diciamo così, perché sono più di 2 ore e mezza, però è molto bello il ribaltamento di punto di vista, quindi lo consiglio senza dubbio alle superiori. Oh. Dalla terza in poi.
E invece qualcosa per i più piccolini, a parte Porco Rosso che dicevi prima? Ti viene in mente qualcosa?
Allora, insomma, non è che sia così, così semplice. Forse si potrebbe lavorare su un qualcosa rispetto al proprio, come dire, ad affrontare la propria libertà.
Sì. Sì.
A far emergere la propria libertà. Quindi se pensiamo a Disney, una libertà personale come quella della ora mi viene il titolo in inglese, credo sia Rebel.
Sì.
Ok, quindi anche in questa figura femminile che tutto sommato per l'epoca, cioè sto parlando di non tanto tempo fa, però insomma sono 16 o 20, insomma una cosa del genere, era molto innovativa. Quindi una figura femminile che cerca di liberarsi da quelli che sono gli stereotipi in un certo senso, che gli venivano assegnati.
Comunque i primi che hai detto, sicuramente la seconda del primo grado si possono far vedere. Sulla primaria forse,
certo.
Non so.
Sì. Sulla primaria forse
Rebel però
forse
ci sta,
no.
Assolutamente.
Rebel ci sta, allora noi abbiamo provato a lavorare con Jojo Rabbit, sulla primaria, quindi anche in questo caso più che sulla resistenza è proprio anche in questo punto di vista, è il punto di vista di un ragazzino, quindi può sembrare semplice, ma non lo è, ed è molto complesso, e ho visto delle reazioni forse molto forti da parte dei ragazzini della primaria, quindi io non so se lo consiglierei.
No, ma infatti secondo me sai, su quei gradi di scuola è chiaro che devi anche capire che tipo di bambini o di ragazzini hai davanti, no? Che classe hai?
Ecco,
sicuramente
sì, forse...
Rebel è molto trasversale, per cui lo puoi
usare. È più semplice e puoi raccontare qualcosa di diverso, cioè proprio l'autonomia e la ricerca della libertà personale, ecco, forse farai questo tipo di ragionamento.
Va bene, Agata, sei stata preziosissima, grazie mille di essere stata con
a voi
ancora.
Grazie mille,
grazie.
Buona serata.
Ciao, ti salutiamo.
Grazie.
Voi avete visto, avete visto uno di questi film o c'è un film che mi viene a dire vi ha smosso qualcosa in cui avete preso consapevolezza di un cambiamento, un disequilibrio, qualcosa che vi è successo?
Allora, di quelli menzionati?
Aspetta, scusa. Manca il microfono.
Sì, c'è la
vai.
Di quelli menzionati ho visto solamente Roma Città Aperta e Porco Rosso. Di Roma Città Aperta è diciamo un film bianco e nero molto vecchio, quindi molto difficile per la mia età poterlo apprezzare forse pienamente. Poi ovviamente magari sono io che mi definisco ignorante, ecco. Però Porco Rosso invece secondo me è un film che tocca molto bene il tema della resistenza. A me è piaciuto moltissimo, sono amante dello studio Ghibli, penso faccia dei capolavori di cinematografia, quindi sicuramente quello mi ha molto molto colpito e ho apprezzato tantissimo anche un po' l'allegoria del fascista un po' porco che invece poi cambia fazione, la maledizione, tutto quanto, insomma quello mi ha molto colpito.
Quello prende. Edoardo?
Anche io ho visto Roma Città Aperta, però un film, visto che ne ha già parlato Giulio, un film che secondo me risveglia molto le coscienze, un documentario, è Notherland. Che io l'ho visto 4 volte, non sono mai riuscito a guardarlo intensamente perché è estremamente forte, non fa vedere gli orrori dei nazisti, dei fascisti, ma ci fa vedere come il nazismo e il fascismo li possiamo appunto trovare in altre forme di violenze, in quelle che ci sono adesso negli ultimi 50 anni in Palestina, quello della ghettizzazione, della chiusura in piccolissime zone, quando vengono distrutte le scuole, perché c'è una scena tristissima dove con i bambini che stanno ancora uscendo una ruspa dell'IDF distrugge una scuola.
Sì. Bene, grazie, abbiamo un altro titolo, anche grazie Edoardo.
Sì, Umberto dice, non so se l'avete nominato, ma I piccoli maestri è un titolo di riferimento per me, Lucchetti.
Bene, e cosa facciamo? Andiamo diretti. Benissimo. Allora, dovremmo avere quindi, volevamo farvi ascoltare una canzone, ma non facciamo tempo, quindi andiamo diretti, quindi... Sentiamo in quest'ultima parte altre 2 persone, sono un docente e una dirigente scolastica, sono Simone Massafra e la dirigente Maria Grazia Costantino dell'Izzos Albe Elica Steiner di Milano, perché avevamo accennato in apertura che da qualche giorno è attiva una mostra che ha un titolo meraviglioso e si chiama Lo sguardo necessario, grafica militante, manifeste grafiche per la resistenza, un percorso tra immagini e impegno politico. Stiamo parlando, lo dico per chi sia collegato adesso, di resistenza e memoria e vorremmo quindi sentire da Simone, dalla dirigente Costantino, come è stata pensata questa mostra. Buonasera, siete con noi e benvenuti.
Buonasera, buonasera a voi, grazie mille per questa opportunità.
Buonasera, grazie.
Grazie di questo invito.
Grazie.
E grazie di esserci. Grazie. Allora, iniziamo da Simone, velocemente. Ci puoi dire subito come si fa ad andare a vedere questa mostra, così lo diciamo subito agli ascoltatori, e poi ci racconti... ci racconti la sua genesi.
Certo, allora la mostra bisogna prenotarsi tramite una mail che è visite@itsosmilano.it e oppure andando sul sito si trovano altre informazioni, perché essendo una scuola, insomma, le visite saranno guidate o da studenti o da noi docenti, e stiamo stilando un calendario, quindi saremo noi poi a ricontattarvi sulla base delle nostre disponibilità. Comunque visitabile di giorno fino al 5 maggio sicuramente, poi valuteremo anche un'eventuale proroga.
Ok, benissimo. Allora, raccontaci un po' com'è nata questa meraviglia.
Ok, quindi l'idea di realizzare una mostra sul 25 aprile, Resistenza Partigiana e Grafica Militante, nasce proprio da un incontro durante un progetto di alternanza scuola-lavoro, di formazione scuola-lavoro, con i membri della rete di partigiani in ogni quartiere, che durante una lezione a scuola con degli studenti hanno portato dei manifesti di Antonio Belloni, che è un membro di questo gruppo, che realizza a mano dei manifesti di militanza attiva. Quindi è stata questa un po' la scintilla, perché qual è la caratteristica di questi manifesti? Intanto sono realizzati con del biro, oppure con dei pennarelli neri su dei bristoli 50-70, ma sono dei manifesti forti, militanti, che hanno uno stile che evoca la comunicazione alternativa tipica della cultura anni 70, controcultura anni 70. Allora, ci siamo guardati con la collega Marilisa Cometti, che ha fatto da ponte con partigiani ogni quartiere e la scuola, e abbiamo detto ok, questo è materiale che dobbiamo esporre, soprattutto in una scuola come la nostra, che è una scuola di visual e cinema. In un secondo momento, mentre riflettevamo su questo materiale, abbiamo pensato di ampliare quindi il discorso non solo alle opere di Partigiani ogni quartiere e di Antonio Belloni, ma di aprire uno spazio anche ad Albelica Steiner. Quindi abbiamo contattato subito la professoressa Albes e Anna Steiner, figlia di Albelica Steiner, e le abbiamo chiesto questa collaborazione. Da parte loro è arrivata la piena totale apertura, e quindi ci hanno fornito il materiale per mettere in mostra, in pratica, 6-7 poster originali di Albelica Steiner, che vanno dal 56 al 2007, in più una mostra, 18 pannelli, che era una mostra commissionata dal Partito Comunista nel 1963, per una mostra didattica che era totalmente inedita, praticamente è uscita nel 63 e poi non aveva più visto la luce. Quindi nel momento in cui abbiamo avuto di fronte tutto questo materiale, abbiamo capito che la mostra doveva per forza
essere guardata.
Quindi essere guardata, ecco, ma soprattutto doveva essere una mostra didattica all'interno di una scuola messa a disposizione. Questi materiali dovevano essere messi a disposizione dei nostri studenti, perché avevano a che fare proprio con la memoria, con la resistenza e con la grafica militante. Quindi ecco anche la scelta del titolo, lo sguardo necessario.
Infatti volevamo chiedere alla dirigente se vuole raccontarci perché lei ha voluto questa mostra, perché ha voluto fare memoria a scuola sua.
Eccoci, perché questa mostra rappresenta un'occasione di riflessione, in quanto sappiamo bene che ci sono momenti della storia che tendono a diventare distanti e astratti, e a noi sta il dovere di rileggerli alla luce del presente. Questa mostra, più che un evento culturale, che sicuramente è di ampio spettro, rappresenta un'esperienza formativa a tutti gli effetti. Significa portare al centro dell'apprendimento dei temi come la memoria, la responsabilità, la partecipazione e anche il senso critico, e ovviamente nel nostro tipo di scuola non lo si può fare se non con linguaggi che sono linguaggi di comunicazione che attraversano e parlano direttamente ai ragazzi, quindi un linguaggio visivo. Importante poi è l'apertura di questa mostra al territorio, quindi il coinvolgimento di coloro che si sono impegnati ancora prima di noi in testimonianze civili, quindi aprire un dialogo tra testimonianze storiche, ricerche contemporanee, opere dei grandi professionisti, per cui per noi rappresenta davvero un momento di apertura e di riapertura al territorio, ma soprattutto rappresenta un momento, perché è il momento di risvegliare un po' le coscienze, di instillare le giovani il senso critico, ma anche la partecipazione e la responsabilità che ciascuno di noi dovrebbe avere, e ancor più i ragazzi, i giovani.
E, dirigente, buonasera. Volevamo anche chiederle, ma ha visto l'impatto sui ragazzi, almeno in questi primi giorni o in fase di allestimento, insomma, adesso che è da qualche giorno che la mostra è aperta al pubblico?
Allora, sì. Sicuramente in fase di allestimento c'è stato un grande entusiasmo da parte dei ragazzi. La mostra è disposta sia in un'aula che è l'aula Foglino, ma anche nei corridoi, e questo passaggio suscita ogni giorno ai nostri studenti attenzione. Abbiamo avuto diverse richieste di visite, però è posta lì proprio perché questo attraversamento, questo passaggio sia testimone ogni giorno, per cui i nostri studenti sicuramente possono visitarla in qualsiasi momento, però l'attenzione continua, l'attenzione costante per noi è l'elemento fondamentale, per cui l'attraversamento di questo messaggio è la chiave vincente. Di fianco a questa mostra abbiamo realizzato anche altri due momenti dedicati alla memoria, ad esempio la realizzazione dei murali in Viale Lusitania e anche tutte le attività che facciamo il passante ferroviario di Porta Venezia attraverso un altro nostro progetto dal nome Arte Passante, che sposa ancora i temi della memoria, per cui il nostro lavoro è fondamentale in questo senso, ed è un lavoro di educazione e anche di collegamento con il territorio.
E che non inizia e non finisce con questa mostra qui, evidentemente.
Non inizia e non finisce, questo è solo il primo mattoncino che intendiamo porre affinché su questi mattoncini possano crescere quei capitali che abbiamo detto prima, la partecipazione, il senso critico e il dovere e la responsabilità.
Mm-hmm. E non neghiamo che
nostro paese.
Certo, non neghiamo che a noi è piaciuto veramente molto il titolo, forse perché insegniamo anche alle scuole inferiori.
Tra l'altro noi abbiamo conosciuto questa mostra perché ci è arrivata l'informazione in quanto docenti di scuola secondaria di primo grado, per cui avete avuto un'ottima comunicazione.
Abbiamo esteso l'invito a tutti gli istituti di Milano e provincia, ai nostri municipi, alle associazioni del territorio, per cui abbiamo cercato di fare un lavoro di disseminazione importante, perché riteniamo che questi temi debbano essere noti, a ben spiegate.
E il titolo è azzeccatissimo, perché come dire, l'importanza dello sguardo anche per i più piccoli è fondamentale.
Esatto, quindi uno sguardo necessario, perché in questo momento è necessario.
Sì. Grazie.
Grazie, e volevamo...
Grazie a voi.
No, Simone,
abbiamo un'altra domanda per Simone, perché prima hai nominato Lika e Albe Steiner, e invece raccontiamo, già che stiamo parlando di memoria, raccontiamo
e di resistenza.
Chi sono?
Molto velocemente... Cioè, Albe e Lika Steiner sono stati due monumenti, sono due protagonisti fondamentali sia della grafica italiana del Novecento, perché con il loro lavoro hanno attraversato la resistenza, si sono occupati di editoria, loro hanno collaborato con Vittorini, hanno lavorato con Calvino, eccetera, hanno fatto comunicazione politica e didattica, perché si sono occupati di didattica, sia Albe che Lika sono stati insegnanti, hanno sviluppato dei percorsi anche di grafica, per esempio il percorso dell'ISIA di Urbino, una scuola tra le più importanti in Italia se non nel mondo per quanto riguarda la grafica editoriale, è stata realizzata, cioè il percorso didattico, diciamo, il curriculum è stato fatto da Albe Steiner, ma soprattutto entrambi sono stati partigiani e insieme quindi hanno costruito un'idea che è forse un unicum veramente, un'idea di grafica come strumento civile, democratico e anche collettivo. Cioè per loro veramente la grafica, progettare, quindi stiamo parlando di progetto, significava assumersi una responsabilità verso la società. E il messaggio proprio che abbiamo cercato con… perché sei di questi manifesti rimarranno in maniera permanente a scuola, che sono dei manifesti iconici di Albel di Kastainer, parlano proprio di questo, cioè e questa è una mostra che prova a dire agli studenti di grafica che il linguaggio visivo è un modo di stare al mondo, sì. Quindi guardare,
e anche di prendere parte, no?
Prendere posizione, prendere proprio posizione. Questo, proprio prendere posizione. Sì.
Grazie Simone e grazie dirigente.
Grazie a voi.
Grazie.
Grazie. Grazie. A voi. Grazie.
Buona serata.
Grazie.
Arrivederci.
Buona serata. Buona continuazione.
Grazie.
Grazie. Grazie.
Allora, nel frattempo abbiamo ricevuto un messaggio che leggo adesso, non so se riesco a leggerlo. Buonasera, è Alessandro che ci scrive dal Marocco. Stamane mi sono svegliato con la domanda seguente: come i giovani e le giovani italiani di nuova generazione vedono il 25 aprile e come far sì che si sentano parte attiva di un percorso antifascista senza una famiglia o una storia alle spalle che hanno fatto passare la memoria dei fatti? Allora, chiediamo a voi, non è una vostra esperienza diretta perché voi non siete italiani di nuova generazione, ma vi è capitato di confrontarvi con qualche vostro compagno o compagna di scuola su questo?
A me è capitato con un mio compagno di classe, di appunto di seconda generazione, che lui, diciamo, se sente allora innanzitutto l'appartenenza a quella che è, a quello che è il nostro Stato italiano, quindi il bisogno di partecipare alla vita democratica del nostro paese, di scendere in piazza, di andare a votare, è una cosa che a lui fa immensamente piacere. Sul tema della memoria legata appunto ai fatti dell'Olocausto, io l'ho visto qualche giorno fa, sabato scorso, in piazza il 25 aprile, perché il 25 aprile non è un giorno in cui si festeggia solamente la liberazione in Italia dal regime, dall'occupazione nazifascista. Il 25 aprile è una giornata in cui si festeggia la libertà che è stata ottenuta, che è stata conquistata dalle partigiane e dai partigiani durante la Seconda Guerra Mondiale, ma è una libertà che dobbiamo continuare a difendere, una libertà.
Quindi Edoardo, tu stai dicendo, quindi si passa, cioè questo ascoltatore chiede, senza una famiglia con la storia alle spalle che ha fatto passare la memoria, vuol dire che c'è un passaggio anche tra di voi?
Sì, ma secondo me passa anche dalla famiglia, perché in modi diversi, con storie diverse, quello che dicevo prima sul fatto che il fascismo si può vedere in tante realtà diverse, in tante situazioni diverse, è vero. Mi viene in mente, non ho un esempio concreto da portare, ma un ragazzo che magari della mia età scappa dall'Africa, certo. Ha visto quelle che sono situazioni diverse, ma che comunque portano alle restrizioni della libertà.
Certo. Grazie.
Grazie.
Allora, noi ci salutiamo con un medley che abbiamo fatto noi, che avevamo voglia di farvi ascoltare, di due giorni di quella che si chiama la cantata liberatoria, che avviene tutti i 24 aprile in Shigera e poi in piazza. A martedì.
A martedì. Ciao Edoardo, ciao Giulio, grazie.
La bella spada carica, il tuo palo sempre ben amato, paura.